Bene, quindi passiamo adesso alla seconda lezione che ci sarà tenuta sia stamattina che stasera che domani mattina dal professor Matteo Manfrinotti, che è un patrologo di fama, diciamo, nazionale, che ha studiato all'Agostinianum a Roma e quindi ci introdurrà in quest'altro percorso del diaconato partendo appunto dai padri della Chiesa nel primo secolo. Grazie.
Grazie a te, Enzo, e buonasera a tutti. E vorrei, diciamo, impostare queste due ore, insomma, queste lezioni che abbiamo insieme, perché domattina, in maniera particolare, la seconda parte, diciamo, il mio spazio, il nostro spazio, perché è mio e della professoressa Bini, sarà diviso in due parti. La professoressa Bini è specialista soprattutto dell'età medievale, si occuperà della storia del diaconato dal 600 in poi, da Gregorio Magno in poi. Io da patrologo chiuderò fondamentalmente con la crisi del diaconato che vedremo sorgere nel IV-V secolo e quindi stasera la mia parte verrà conclusa e domani mattina ci sarà la professoressa Bini che procederà dal punto di vista nell'arco cronologico la storia del diaconato. Vorrei impostare questo tempo che abbiamo insieme a mo proprio di lezione, in modo tale che, nella speranza di essere più utile a voi, e quindi vi pregherei se ci fossero dei chiarimenti, delle, diciamo, non chiarezze da parte mia, di intervenire senza problemi per vedere di approfondire quegli aspetti che magari risultano essere più ostici, più, o magari sfuggono semplicemente perché la materia magari non tutti la posseggono in maniera piena, no? Questo è normale. E quindi non abbiate remore nell'alzare la mano, nell'interrompermi, così anche spero veramente di poter essere utile al vostro approfondimento, all'approfondimento che in questi giorni state vivendo. Subito un chiarimento, il mio spazio, evidentemente nel tempo che ho a disposizione, la nostra attenzione si soffermerà sull'età patristica. L'età dei padri è l'età che va dall'età immediatamente successiva agli apostoli, dall'età subapostolica, la cosiddetta età subapostolica, fino al VII-VIII secolo, a seconda che si consideri l'Oriente o l'Occidente, l'Oriente un pochino più avanti, cioè l'VIII secolo, l'Occidente invece si conclude con l'età patristica con Gregorio Magno e Isidoro di Siviglia, siamo tra VI e VII secolo. Quindi la nostra attenzione, l'arco cronologico, abbraccia questo tempo. E non avremo evidentemente la possibilità di soffermarci su tutti gli autori che parlano dei diaconi, che contribuiscono in qualche modo alla storia del diaconato, questo è evidente. Io focalizzerò l'attenzione soltanto su alcuni passaggi importanti per vedere come il diaconato è stato concepito come ministero, quali erano le caratteristiche di questo ministero e vedere come, anticipavo prima, tra IV e V secolo il diaconato sostanzialmente viene a spegnersi, inizia una crisi che, come tutti ben sappiamo, è durata molti secoli. E nello studiare, nel vedere, nell'entrare all'interno di questa età, dell'età patristica, tengo particolarmente a sottolineare che, come patrologo, e noi leggeremo dei testi, quindi voi anche nell'ascoltare questi testi, nel riconoscere questi testi come una voce importante, perché è la voce dei padri, non dobbiamo pensare di fare teologia neopatristica, cioè autori importanti, che può essere Cipriano, che può essere il testo della tradizione apostolica o piuttosto Agostino, hanno detto qualcosa di importante sul diaconato, allora poiché loro sono importanti, noi dobbiamo ricostruire quello che è stato detto da loro sul diaconato, su qualsiasi altro argomento. Studiare la patristica e riconoscerla come una voce fondamentale nella nostra fede non significa riproporre quello che i diaconi, che i padri hanno detto. Significa cogliere, quindi lo studio della patristica è uno studio finalizzato a cogliere quella voce che perdura invariata nel corso dei secoli e che è a fondamento della vita, che è stata fondamento della vita ecclesiale e rimane fondamento della vita ecclesiale. Quindi in qualche modo andare al di là del testo, al di là delle formulazioni contingenti del testo, perché quel testo, quei testi che leggeremo, sono stati prodotti da un determinato periodo storico, culturale, religioso, amministrativo, e quindi sono espressione di quell'età. Nel leggerli noi dobbiamo in qualche modo andare al di là di questa strutturazione che hanno avuto, per, ripeto, necessità contingenti, e cogliere quel valore che rimane immutato nel corso dei secoli. D'accordo? Quindi questa è una premessa importante, perché ascoltando dei testi possiamo essere deviati se li pensiamo come testi autorevoli che devono essere oggi diciamo riprodotti, ripresentati, o costruire la nostra realtà ecclesiale, o in questo caso la figura del diacono, in base a quei testi. No, questo non è corretto. I padri vanno letti come quella voce viva che rimane viva nel corso della storia della Chiesa, non secondo, ripeto, quelle formulazioni contingenti, ma nell'essenza vera del loro significato. E quindi, e voi adesso, man mano che andremo ad analizzare i testi, comprenderete perché ho fatto questa premessa. Il diaconato dal primo al sesto secolo è evidentemente il titolo del mio intervento, e all'inizio del mio intervento noi non andremo ad esaminare subito autori che parlano del diaconato, perché è necessaria una premessa importante che riguarda il diaconato, che riguarda tutti i ministeri, anzi diciamo così, il ministero del diaconato, la figura del diacono, e quindi la storia del diaconato, non può essere compresa se non inserendola all'interno della storia di tutti i ministeri, della storia in qualche modo della organizzazione delle prime comunità cristiane. Perché al di là del fatto che noi troviamo il termine diacono, presbitero ed episcopo, dobbiamo assolutamente cogliere il significato che c'è dietro a quella parola di diacono, di presbitero e di episcopo, insieme ai termini legati a tutti gli altri ministeri che tra secondo, terzo secolo fioriscono all'interno delle comunità cristiane. Quindi il primo passo è proprio questo: immergerci in quella realtà così complessa, così variegata, così multiforme, così poliedrica, qual era la Chiesa tra primo e secondo secolo, o meglio, quali erano le comunità cristiane tra primo e secondo secolo. Ho riportato alcuni punti che vediamo adesso, che leggiamo insieme, sui quali ci soffermiamo. Innanzitutto, ripeto, la nostra attenzione sarà rivolta all'organizzazione delle comunità cristiane. Innanzitutto, le strutture fondamentali dell'organizzazione ecclesiastica prendono corpo gradualmente e si fissano a mano che si precisano le posizioni dottrinali. Vedete, questo punto dell'organizzazione delle prime comunità cristiane è uno degli elementi che definiscono l'età subapostolica, cioè l'età immediatamente successiva a quella di Gesù e degli Apostoli. Se l'età di Gesù e degli Apostoli è caratterizzata, se volessimo, se qualcuno vi chiedesse, ma quali sono le caratteristiche dal punto di vista storico e letterario dell'età di Gesù? Ditemi, qualcuno potrebbe chiedervi, qual è il perimetro di questa età? Cioè, come la definiamo? Le caratteristiche dell'età di Gesù è sicuramente la vicenda terrena di Gesù, la vita, la passione e la morte, ci fermiamo alla morte, l'esperienza pasquale e il cherigma apostolico è il secondo elemento, il terzo elemento è quello della comunità primitiva, il quarto è quello della formazione degli scritti del Nuovo Testamento. Se noi volessimo quindi definire l'età apostolica, l'età di Gesù e degli apostoli, questi sono i quattro elementi. Le caratteristiche dell'età immediatamente successiva sono la crescita della letteratura apocrifa del Nuovo Testamento, quindi tutti quei testi antichi che non sono entrati a far parte del canone scritturistico, l'inizio della formazione del canone, il secondo punto, cioè ad un certo momento della vita della Chiesa le comunità si domandano, va bene, ma quali sono i testi veritieri che dobbiamo accogliere, alla luce dei quali rileggere e raccontare l'esperienza di Gesù e degli Apostoli, e quindi inizia la formazione del canone. Il terzo elemento è l'allontanamento tra giudei e cristiani, che progressivamente si distinguono, evidentemente quei cristiani che provenivano dal giudaismo, perché quelli che provenivano dal paganesimo la distanza era ben evidente fin dall'inizio. Il quarto elemento è proprio questo, è particolarmente rilevante, riguarda proprio l'organizzazione delle prime comunità cristiane. E vi dicevo come le strutture fondamentali, e con strutture fondamentali all'interno di questa espressione voglio inserisco anche il discorso sui ministeri in generale, sulla ministerialità in generale e anche il ministero del diacono, lo inserisco all'interno di questa espressione, e prendono corpo gradualmente, cioè maturano progressivamente, si evolvono progressivamente e si fissano a mano che si precisano le posizioni dottrinali, cioè la Chiesa si organizza progressivamente, le comunità si organizzano progressivamente insieme a quella maturazione, a quel progresso, a quell'approfondimento di carattere dottrinale, cioè riguardante la fede e i suoi contenuti. Perché, vedete, le comunità cristiane erano certamente accomunate, legate, condividevano il medesimo cherigma, tutti noi lo sappiamo. Paolo ce n'è testimone più volte nei suoi scritti, ma non solo Paolo, pensiamo anche alla prima lettura di oggi in qualche modo, no? Giovanni. Ma dire, affermare, proclamare il cherigma, che Gesù è nato, morto e risorto, è asceso al cielo, ad un certo punto per le comunità cristiane non significa più nulla. Cioè si configura il cherigma come un contenitore vuoto all'interno del quale tutti possono cominciare a mettere quello che vogliono. Perché qualcuno dice sì, Gesù si è incarnato, ma solo in apparenza, cioè non era veramente uomo. Altri dicono, faccio soltanto degli esempi, altri dicono sì, era uomo, era una carne però, nella quale si è inserito, si è immesso, è sceso il Logos divino. Ma allora carne non significa essere uomo. E qui nasceva un problema di carattere cristologico. Altre correnti teologiche che iniziano le discussioni, diciamo, tra primo e secondo secolo, e riguardano ad esempio, il rapporto tra padre e figlio. Il figlio è una creatura, dirà più avanti l'arianesimo. Il figlio è soltanto il padre che assume un'altra sembianza, quella del figlio. Erano tutte affermazioni dottrinali che rientravano all'interno dello stesso contenitore, cioè quello cherigmatico. Con questo voglio dire che durante il primo secolo le comunità cristiane iniziano una riflessione profonda sull'annuncio cherigmatico, profonda sulla professione di fede trinitaria. Tutti battezzavano, la professione di fede trinitaria noi la conosciamo fin dai testi del Nuovo Testamento, al di là poi delle aggiunte o meno che possono essere del finale di Marco, eccetera, eccetera. Ma quell'affermazione trinitaria poi, quale significato aveva? Che significava dire io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Cioè, ad un certo punto le comunità cristiane comprendono che non significava nulla se a quell'affermazione, a quella formula, non si dava un contenuto. Ed ecco allora che iniziano, tra le diverse comunità cristiane, inizia un dibattito particolarmente approfondito, ricco, che porta a degli scontri anche molto feroci. Abbiamo a volte una visione idilliaca dell'età dei padri, ma così non era. Pensate che quando siamo nel IV secolo, alla fine del IV secolo, il concilio di Costantinopoli, che poi diede origine alla professione di fede che noi ogni domenica recitiamo, no? La fede niceno-costantinopolitana. Il concilio di Costantinopoli in principio fu guidato da Gregorio di Nazianzo, uno dei grandi padri cappadoci, amico stretto di Basilio. Basilio era morto nel 380, concilio di Costantinopoli nel 381. Basilio quindi, che era sicuramente la mente di tutta la regione della Cappadocia, che è quella regione centrale dell'Asia Minore, ma poi Basilio governava un po' tutta l'area dell'Asia Minore, dove il cristianesimo del IV secolo ebbe una fioritura straordinaria, una fioritura, una profondità del tutto eccezionale. Bene, Gregorio di Nazianzo prende la guida del concilio di Costantinopoli. Lui ad un certo punto è costretto ad abbandonare questo compito, questo servizio che gli era stato chiesto dall'imperatore. E lui stesso ce lo racconta nel discorso di addio a Costantinopoli, un discorso molto bello, mi sembra che sia il discorso 43, anzi no, il 43 è l'omelia in occasione del funerale di Basilio. Quindi è il discorso 45, insomma, è immediatamente dopo, adesso non ricordo con precisione il numero del discorso, ma in questo discorso Gregorio ci dice che ha lasciato questo compito perché discutere, lui li definisce i principi della Chiesa, ma non nel senso della nobiltà evidentemente, ma dell'autorevolezza e dell'autorità che riconosce nei suoi poi colleghi vescovi, perché anche lui era vescovo, dice è una cosa impossibile, dice vengono alle mani, urlano e sbraitano, e di fronte a questo comportamento Gregorio di Nazianzo, che aveva un animo particolarmente delicato, attento, segnato dalla comunione, percepisce di non essere più in grado di conciliare questo stile al suo animo, alla sua coscienza, diremo, e quindi ritorna a casa sua, ritorna nella regione di Nazianzo proprio, la guida del concilio di Costantinopoli verrà presa da Gregorio di Nissa, fratello di Basilio. Questo è soltanto un esempio per dire come in queste comunità cristiane si verificano anche degli scontri molto forti per affermare una posizione piuttosto che un'altra. Faccio un altro esempio. Il grande Ambrogio di Milano è colui che, una volta diventato vescovo, nel sinodo del Concilio di Aquileia hanno sconfitto, si sono pronunciati i vescovi contro l'arianesimo, e ufficialmente viene individuato come il momento in cui l'arianesimo in Occidente ebbe un termine. Allora è interessante leggere gli atti di quel sinodo, di quel concilio, perché Ambrogio fa tutta la sua esposizione dell'errore della dottrina ariana, e ad un certo punto dice: bene, adesso passo la parola a voi, agli altri vescovi che erano presenti. Ma prima di passare la parola dice: ricordatevi che fuori dalla città, alle mie dipendenze, c'è l'esercito dell'imperatore che risponderà ai miei ordini e alle mie indicazioni. E allora gli atti riportano che, come effetto domino, tutti gli altri vescovi rispondono come il primo: anch'io concordo, per me è giusto, sì anche per me, come quello che mi ha preceduto. Ecco, a effetto domino tutti concordano con Ambrogio. Anche questo, diciamo, per non parlare poi dei monaci che sono nell'età del tra IV e V secolo, i monaci sono il braccio armato dei vescovi, perché erano numerosissimi, a volte erano anche particolarmente, come dire, direi quasi rustici nel loro modo di vivere, e quindi non avevano nessun timore ad intraprendere delle missioni punitive nei confronti delle parti opposte. Questo per dire che erano comunità, uomini particolarmente coinvolti nelle questioni dottrinali, perché le questioni dottrinali non erano questioni di intellettualoidi, non erano questioni semplicemente di dottrina, erano riflessioni di carattere dottrinale che segnavano la vita, che ne determinavano, che determinavano la visione della Chiesa e delle loro comunità. A volte oggi la teologia, nonostante tutti gli sforzi che il Vaticano II ci ha invitato a fare, che il Magistero nei decenni successivi ha esortato i teologi a rimanere legati alla scrittura, alla vita ecclesiale, alla tradizione, molto spesso oggi la teologia vive avulsa dalla dimensione ecclesiale. Ed ecco perché a volte alcune riflessioni teologiche rimangono distanti dalla vita ecclesiale, no? Invece il concetto della teologia sapienziale, quella teologia che è strettamente, con un circolo ermeneutico, è strettamente legata alla vita ecclesiale e al magistero, è il modello di teologia che dovremmo perseguire. Allora, tornando alla organizzazione delle prime comunità cristiane, vi dicevo come l'organizzazione ecclesiastica, la strutturazione delle comunità prende corpo gradualmente e man mano che si precisano anche le posizioni dottrinali. In questa evoluzione è possibile individuare un primo momento dalla costituzione di comunità locali indipendenti e autonome l'una dall'altra. Questo primo momento dell'organizzazione delle comunità è rappresentato proprio dai cosiddetti missionari itineranti. Questi missionari cominciarono molto presto dal punto di vista cronologico, tutti lo sappiamo, a recarsi nelle diverse città della Palestina e dell'Asia Minore, presentavano l'annuncio cristiano e lasciavano la città dopo aver individuato un primo gruppo di discepoli che potesse testimoniare il messaggio gesuano in quella determinata comunità. Nel caso di Paolo si configura proprio lui e la sua attività, così come viene raccontata dalle sue lettere, come quella, l'attività di un missionario itinerante, e vediamo come egli, una volta lasciate le comunità, mantenga con esse dei rapporti, e il frutto di questi rapporti, di questi contatti, è quello delle lettere. E proprio la fase delle lettere può essere indicata come la seconda fase della evangelizzazione di Paolo, d'accordo? Una fase che determina l'organizzazione delle comunità in maniera diversa rispetto a quella in cui Paolo è presente nella comunità. Ma nell'affrontare il discorso sull'organizzazione delle prime comunità cristiane, e vorrei vedere questi due punti prima della pausa, noi registriamo quelle che gli storici definiscono come due dinamiche fondamentali. La dinamica tra funzioni sedentarizzate e funzioni missionarie, la dinamica di confronto tra carisma e istituzione. Brevemente, la dinamica tra funzioni sedentarizzate e funzioni missionarie. Non la voglio definire, ma la voglio far emergere da un testo, il testo dell'Apocalisse. Sappiamo come la prima parte dell'Apocalisse è occupata da alcune lettere, le sette lettere dell'Apocalisse, poi questi appunti ve li là, questo file magari ve lo passo, Enzo. All'angelo della Chiesa che è a Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Quindi una captatio benevolentiae, cioè l'elogio di questa chiesa di Efeso. Però ecco che l'autore, che al di là di chi è l'autore delle sette lettere dell'Apocalisse, a noi questo non interessa, però il mittente sta scrivendo a questa comunità di Efeso, questa comunità che ha conosciuto, che ha lasciato e alla quale adesso si sta rivolgendo attraverso la forma scritta, seconda fase dell'evangelizzazione, come Paolo ha fatto in altri casi. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Attraverso questa brevissima lettera alla comunità di Efeso, il missionario che ha prima evangelizzato, che ha conosciuto, che ha lasciato degli uomini perché in quella comunità potessero continuare dal suo Vangelo, a distanza di tempo sta scrivendo e sta rimproverando, perché quella comunità ha in qualche modo tradito quel messaggio iniziale. La dinamica tra le funzioni sedentarizzate e funzioni missionarie è una dinamica in cui noi vediamo un rapporto conflittuale, o un, diciamo così, non conflittuale, ma un rapporto di confronto tra gli evangelizzatori missionari e quella prima organizzazione ecclesiale che si viene a configurare in quelle comunità che erano state visitate dai missionari. E questo emerge ancora più, in maniera ancora più evidente, nel momento in cui andiamo ad esaminare la dinamica tra le funzioni sedentarizzate e le funzioni missionarie. E come esempio prendo la Didache, un testo molto antico. Considerate, è un testo probabilmente in alcune sue parti del 50, tra il 50 e l'80, quindi ancor prima di molti scritti del Nuovo Testamento. Questo testo è un testo catechetico, è un testo che contiene indicazioni per poter vivere da cristiani all'interno di una comunità. Allora leggiamo un passo, il capitolo 15. Viene detto: eleggetevi quindi episcopi. L'autore, che è anonimo, sta scrivendo ad una comunità che noi non conosciamo, probabilmente l'ambiente siriano, ma adesso non ci interessa. Eleggetevi quindi episcopi e diaconi degni del Signore, uomini miti, non desiderosi di denaro, veritieri e provati. Infatti essi compiono per voi lo stesso ministero dei profeti e dei dottori. Non disprezzateli. Con i profeti e i dottori sono quelli che tra voi vengono onorati. Un testo brevissimo che ci dà diverse informazioni. esiste l'elezione, quindi una comunità esprime in qualche modo, non sappiamo come, ma ripeto, in questo momento non ci interessa, esprime un suo desiderio, una sua volontà, quella riguardante episcopi e diaconi. Ci vengono date le caratteristiche di questi due ministeri, degni del Signore, perché uomini miti, non desiderosi di denaro, veriteri e provati nella loro fede. Attenzione, ecco l'altra informazione importante. Essi, anch'essi compiono per voi lo stesso ministero dei profeti e dei dottori e non vanno disprezzati, perché come i profeti e i dottori, profeti e dottori che rientrano nell'ambito dei ministeri itineranti, cioè è l'ambito, profeti e dottori, dei missionari che andavano da una comunità all'altra, Paolo, Giovanni e tanti altri dei quali ci parla anche lo stesso Paolo, dice non fidatevi se uno arriva e rimane da voi senza lavorare per più di tot tempo, no? Avete presente? Ecco, emerge qui, carissimi, che cosa? Una dinamica di confronto tra questi due ministeri. Quello dei dottori, dei profeti e dei missionari in generale, utilizziamo questo termine, e quello degli episcopi e dei diaconi. Dottori e profeti che erano visti con particolare stima da parte di queste comunità, perché ma questi viaggiano, si spostano, mettono a repentaglio la loro vita, perché i viaggi erano viaggi pericolosi, come potete immaginare. Dice loro lo fanno per la causa del Vangelo. Episcopi e diaconi sono espressione di una comunità, espressione di una elezione, espressione di un processo di sedentarizzazione, cioè di fissazione, di strutturazione delle prime comunità. E questo è soltanto un esempio, vi ho portato, ma ce ne sono molti, molti altri, che testimoniano proprio questo confronto, che in alcuni casi diventa anche scontro, tra queste due dimensioni. Bene, in questo confronto e scontro si inserisce quella progressiva riflessione, ma siamo all'inizio del secondo secolo, non è che siamo nel quarto, quinto, cioè in un'età avanzata, adesso lo vedremo subito dopo la pausa, all'inizio del secondo secolo con Ignazio di Antiochia, in questo confronto scontro si inserisce che cosa? La progressiva strutturazione dei ministeri all'interno delle comunità cristiane. Dico soltanto questo, un'accortezza. Quando noi parliamo di comunità cristiane nell'antichità, fino al IV secolo in maniera veramente forte, dobbiamo pensare come comunità certamente che vivono in comunione, che sono legate dal medesimo kerigma, ma che vivono nella loro, diciamo, autonomia. Non possiamo pensare, se ad Antiochia avviene un fatto, che questo fatto avvenga anche a Roma e viceversa, o a Alessandria o Costantinopoli. Sono il cristianesimo dei primi secoli, soprattutto dei primi tre secoli, è una realtà fortemente poliedrica. Ogni caso va studiato, analizzato nella sua specificità. Facciamo una pausa di Enzo?
10 minuti.
Grazie per ora. Riprendiamo. Nell'ambito di questa dinamica, di queste dinamiche, di questo processo di organizzazione delle prime comunità cristiane, ecco che nella seconda metà del secondo secolo abbiamo una generalizzata, diciamo così, stabilizzazione nell'organizzazione delle singole chiese, che porta a una progressiva definizione della struttura gerarchica, così distinta: episcopi, presbiteri e diaconi. L'episcopo, figura che è a capo di una comunità come sorvegliante, e proprio per questo, proprio perché è a capo di una comunità, si parla di monoepiscopato, cioè quel fenomeno storico che porta alla progressiva affermazione dell'episcopo come, tra virgolette, capo, responsabile, sorvegliante di una comunità, dagli storici è definito processo, cammino monoepiscopale, monoepiscopato o episcopato monarchico. Questo è un termine tecnico. La sua figura, quella dell'episcopo, si differenzia dagli episcopi del primo secolo, che esercitavano collegialmente la loro stessa funzione. Vedete, qualcuno potrebbe dire: perché il professore ha dedicato, sta dedicando questo tempo a un discorso più generale? Perché lo ritengo indispensabile per comprendere alcuni testi e anche per comprendere alcune dinamiche che hanno segnato la vita della Chiesa dei primi secoli, che hanno influito in maniera determinante nella storia, in questo caso, anzi, della ministerialità e in particolare del ministero del diaconato, e che sotto certi punti di vista possono avere ancora delle, non dico delle influenze dirette perché ormai i secoli sono lontanissimi, ma possono in qualche modo anche, mettiamola in positivo, alcune dinamiche possono aiutarci ad esaminare la nostra vita ecclesiale presente e comprendere in maniera più approfondita, più articolata, l'oggi nel quale noi ci troviamo. E quindi l'episcopo del secondo secolo non è l'episcopo che noi troviamo nei testi del primo secolo o nei testi del Nuovo Testamento. L'episcopo del secondo secolo si avvicina molto di più all'episcopo che noi oggi conosciamo. Il Collegio dei Presbiteri collabora con il Vescovo, mentre in una prima fase esercitava collegialmente la direzione della comunità. La comunità di Roma, ad esempio, non conosce episcopi fino alla fine del secondo secolo. Al di là dei nomi che noi conosciamo e che la tradizione ci affida, tra primo e secondo secolo la comunità di Roma molto probabilmente era governata da un collegio di anziani, e questo riguarda anche altre comunità, ad esempio la comunità di Alessandria. Noi con certezza, di Alessandria d'Egitto, con certezza noi a Roma il primo vescovo che storicamente conosciamo è il vescovo Vittore, siamo alla fine del secondo secolo. E quindi il Collegio dei Presbiteri in alcuni casi esercita collegialmente la direzione della comunità. I diaconi in età precedente sembrano essere sullo stesso piano dei vescovi, o meglio, i vescovi e i diaconi sono un binomio che viene sempre citato, e adesso approfondiremo questo aspetto, e in alcuni casi sembrano anche esercitare le stesse funzioni. Vedremo subito dopo. Un esempio, una testimonianza del tutto eccezionale di questa prima organizzazione monoepiscopale della comunità cristiana, di una comunità cristiana, ci viene offerta da Ignazio di Antiochia. Una figura del tutto eccezionale nell'ambito dei primi padri della Chiesa. Probabilmente nasce intorno al 70, muore nel secondo decennio, possiamo dire così, del secondo secolo, muore martire a Roma dopo che era stato arrestato ad Antiochia, non sappiamo il motivo, viene trasferito a Roma. Ha due tappe, il suo viaggio ha due tappe fondamentali, quella di Smirne e quella di Troade. Nel suo viaggio scrive 7 lettere alle comunità che conosce, ad alcune comunità che conosce, una lettera la indirizza a Policarpo, proprio per il suo insegnamento viene definito il Doctor Unitatis, cioè il dottore dell'unità. Il suo insegnamento è diciamo, ruota sia nell'ambito cristologico, sia nell'ambito ecclesiologico, sia nell'ambito liturgico e nell'ambito della riflessione più spirituale, in maniera particolare della teologia del martirio, tutto il suo insegnamento ruota intorno a questo concetto, quello dell'unità. In maniera particolare leggiamo il discorso che lui fa ai Magnesi, alla chiesa di Magnesia, al paragrafo 6, in merito all'unione della gerarchia, l'unione della chiesa. Poiché dunque, leggiamo il testo, poiché dunque nelle persone nominate, cioè lui nel numero 2, nei numeri precedenti, all'inizio della lettera aveva nominato alcune figure legate alla chiesa di Magnesia, poiché dunque nelle persone nominate prima ho visto e amato tutta la vostra comunità nella fede, vi esorto, cercate di fare tutto nella concordia di Dio, sotto la presidenza del Vescovo che tiene il posto di Dio e dei presbiteri che tengono il posto del collegio degli apostoli e dei diaconi, a me carissimi. Non sappiamo perché aveva questa particolare attenzione nei confronti dei diaconi, probabilmente perché lui era vescovo, non lo sappiamo, a cui è stata affidata la missione, e dietro quel termine missione c'è diaconia, di Cristo, di Gesù Cristo, il quale prima dei secoli era presso il Padre e alla fine si è manifestato. Alla fine, evidentemente, quella fine è alla fine dei tempi, nella pienezza dei tempi, cioè nel momento dell'incarnazione. Tutti pertanto, conformandosi a Dio, rispettatevi a vicenda e nessuno consideri il prossimo secondo la carne, ma amatevi a vicenda in Gesù Cristo. Non ci sia nulla in mezzo a voi che possa dividervi, ma uniti al Vescovo e a coloro che presiedano a immagine e insegnamento di incorruttibilità. Ignazio, tenete presente, fa un'operazione straordinaria nell'ambito dell'ecclesiologia, perché incardina la struttura ecclesiale nella stessa Trinità, in qualche modo, nella stessa dimensione divina, perché quel vescovo non è il responsabile di una comunità, non è il sorvegliante di questo gruppo di discepoli di Gesù che si sono riuniti nella città di Magnesia, ma il vescovo tiene il posto di Dio, i presbiteri quello del collegio degli apostoli, i diaconi qua, mentre tutte le volte in cui parla del vescovo e dei presbiteri Ignazio è chiaro, legandoli agli apostoli e a Dio, l'episcopo a Dio e gli apostoli e i presbiteri agli apostoli, nel caso invece dei diaconi a volte non è molto preciso Ignazio, ma tutti e tre, le tre figure ministeriali sono legate ad una dimensione metastorica che va al di là del tempo presente, che si riferisce direttamente alla dimensione divina e in alcuni casi alla dimensione trinitaria. Quindi la riflessione ecclesiologica di Ignazio è, da questo punto di vista, veramente straordinaria, è una novità assoluta. La struttura gerarchica non è espressione di una umanità che pensa di organizzare se stessa, ma espressione e manifestazione di un mondo divino che esiste, permettetemi di utilizzare mondo, no? Di un'eternità che esiste, alla quale il tempo presente, della quale il tempo presente in qualche modo è figura. E allora voi comprendete come, questo evidentemente è vero anche per noi, voi comprendete come ci invita ad andare al di là di tutto ciò che è umano, a guardare l'organizzazione, la strutturazione ecclesiale con occhi ben diversi, con occhi profondi, con occhi che vanno al di là della nostra storia, della contingenza, della temporalità. Ignazio è sicuramente il testimone più significativo di questo processo, che all'inizio del secondo secolo, quello del processo del percorso monoepiscopato, che all'inizio del secondo secolo si viene ad affermare e che progressivamente coinvolge sempre più comunità, d'accordo? Perché man mano la figura dell'episcopo, del monoepiscopo, dell'episcopo monarchico è una figura che viene a segnare la vita di tutte, a caratterizzare la vita di tutte le comunità. Prima facevo riferimento a Roma, Alessandria e così via. Ed Ignazio ne è, diciamo, è colui che dà un contributo determinante in tutto questo. Bene, ecco allora che è interessante esaminare questo rapporto tra diaconi e vescovi, che segna in maniera veramente determinante il rapporto dei primi, la storia dei primi tre secoli. Adesso noi percorreremo brevemente tre passaggi. Allora, la figura del diacono nei primi tre secoli la vedremo strettamente legata al vescovo. Vedremo poi il IV secolo, un momento in cui il diacono vive una fioritura, la figura del diacono ha una fioritura con dei compiti ben precisi che già nel III secolo vengono a delinearsi, e poi il terzo passaggio sarà quello della crisi della figura del diacono, una crisi che ridimensiona il diacono all'ambito della sola liturgia. Bene, leggiamo il testo, noi da adesso in poi vedremo i testi dai quali cercherò di far emergere gli elementi più significativi di questi, di queste fasi diverse della storia del diacono. E questo testo è ripreso dalla lettera di Clemente a Giacomo. È una lettera delle cosiddette che appartiene alle pseudo-clementine, degli scritti che gli storici collocano nel IV secolo, ma che hanno, hanno un'origine ben più antica, sono radicati in tradizioni ecclesiali precedenti. Certamente la formula che noi oggi leggiamo è una formula del IV secolo. In questa lettera è interessante vedere come l'episcopo, come il diacono, come si parli del diacono. Quanto ai diaconi della Chiesa, siano come gli occhi del vescovo, che sanno vedere tutto attorno, investigando le azioni di ciascuno della Chiesa. Vedete quello che dicevo all'inizio: non possiamo pensare oggi di riproporre la figura del diacono così come ci viene descritta, dobbiamo andare al di là della formulazione contingente, no? E cogliere quel valore che la tradizione patristica ci consegna e che supera i secoli e che rimane attuale anche al tempo di oggi. Investigando le azioni di ciascuno della Chiesa, nel caso che qualcuno stia sul punto di peccare, in questo modo, prevenuto dall'avvertimento di chi presiede, forse non porterà a termine il suo peccato. Riconducano i disertori, così che riunendosi non tralascino l'ascolto della predicazione. È con la parola di verità, infatti, che possono purificarsi dalle inquietudini che sempre invadono il cuore a partire dalle occasioni mondane e dai cattivi discorsi. Si informino poi su chi è malato nel corpo e presentino il caso al popolo se lo ignora, affinché facciano visite e forniscano ciò che è necessario secondo il giudizio di chi presiede. Queste e altre simili sono le cose a cui i diaconi devono provvedere. Un testo che mostra lo stretto legame che sussiste tra i diaconi e il vescovo, e colui che presiede, colui che sorveglia la comunità. I diaconi, quindi sono in nei primi tre secoli, e i testi che vedremo lo mostrano sempre più, sono definiti per il loro rapporto di dipendenza dal vescovo, più che per le funzioni che hanno, perché i diversi testi ci mostrano funzioni diverse, compiti diversi del ministero diaconale, ma tutti insistono su questo legame, quello dell'episcopo e quello del diacono con l'episcopo. In questo caso il diacono è gli occhi del vescovo, è colui quindi che si fa dell'episcopo, è colui che si fa mediatore tra la realtà in cui la realtà ecclesiale, la realtà sociale dove vive, e colui che sorveglia la comunità, preoccupandosi evidentemente di che cosa? Del cammino di fede dei suoi fratelli, dice, nel caso che qualcuno stia sul punto di peccare, cioè il farsi carico della vita degli altri. Anche qui quindi sì, essere gli occhi del vescovo, riferire al vescovo, ma con un'intenzione nobilissima, che è quella della partecipazione piena alla vita degli altri. Quindi farsi carico del vigilare perché il nostro fratello non cada nel peccato, ricondurre i disertori attraverso la parola di verità, e ancora questa attenzione particolare verso i malati, coloro che sono malati nel corpo, perché evidentemente prima, sottolineando la dimensione del peccato e dell'essere disertori, ecco, ha richiamato una dimensione più interiore, più spirituale, no? La malattia spirituale in qualche modo. In questo caso anche il farsi carico delle malattie corporali, perché tutta la comunità sia coinvolta sia nella vicinanza umana, fare visita, sia dal punto di vista caritativo, dal punto di vista materiale, nei confronti di queste persone che vivono una malattia corporale. E ancora un altro testo, quello della didascalia, ci mostra questo legame tra vescovi e diaconi, siamo sempre nell'ambito dei primi tre secoli, e qua descrive ancora ulteriori elementi permettono di inquadrare il ministero del diacono, la figura del diacono e il suo rapporto con l'episcopo. Cercate quindi, o vescovi, scrive l'autore, assieme ai diaconi, di essere retti verso il Signore, perché così ha detto il Signore: se voi siete retti con me, anch'io sarò retto con voi, ma se voi usate vie traverse con me, anch'io userò vie traverse con voi, dice il Signore delle schiere. Qui il rapporto vescovi, episcopi, vescovi e diaconi è un rapporto che viene a emergere di nuovo con forza. Siate dunque retti, così che siate degni di ricevere lode dal Signore e non invece rimproveri. Un invito alla rettitudine, alla fedeltà, alla loro missione. E subito viene a descrivere in qualche modo in che cosa consiste questa, in cosa possa consistere questa rettitudine. Siate concordi, vescovi e diaconi, e siate pastori diligenti del popolo. Vedete, parla degli episcopi e dei diaconi in questo plurale, legando strettamente la ministerialità degli uni con gli altri. E siate pastori diligenti del popolo con un solo animo, perché dovete essere entrambi un solo corpo, padre e figlio. Ecco, sono strettamente legati, ma come nel caso precedente della lettera di Clemente a Giacomo, si distingueva tra il diacono e colui che sorveglia, che è responsabile della comunità, l'episcopo, anche in questo caso il loro legame, il loro rapporto è definito dal rapporto che sussiste tra padre e figlio. Dice: siate dunque concordi, vescovi e diaconi, e siate pastori diligenti del popolo con un solo animo, perché dovete essere entrambi un solo corpo, padre e figlio, essendo immagine della Signoria. Il diacono si riferisca in tutto al vescovo, come Cristo al Padre. Vedete anche qui il legame del rapporto ecclesiale ad un rapporto che va al di là della storia, ma si è direttamente legato a quello del mondo divino in cui sussiste la relazione tra Cristo e il Padre. Metta ordine nelle cose che può. Per il resto sia il vescovo a giudicare. Tuttavia il diacono, ecco, prima era gli occhi, sia l'orecchio e la bocca del vescovo, il suo cuore e la sua anima, poiché se entrambi siete di un solo animo, tramite la vostra concordia, c'è pace anche nella Chiesa. Se qualcuno adesso mi chiedesse, ma perché questo rapporto così stretto tra episcopi e diaconi, i testi non ce lo dicono. Non siamo nella situazione di poter dire come mai nei primi tre secoli i testi insistono su questo legame. Noi lo registriamo. E quindi quella visione di chiesa, di struttura gerarchica, episcopi, presbiteri e diaconi, seppur posta in questa successione, carissimi, non deve essere concepita in una maniera gerarchica verticistica. Esiste il ministero dell'episcopo, che sicuramente è quello del sorvegliante, esiste quello dei presbiteri e dei diaconi, ma distinti tra di loro, ma questi tre ministeri non si trovano uno sotto l'altro, perché ai diaconi appartiene una diaconia, una missione. Ignazio di Antiochia lo diceva, è affidata la missione di Gesù Cristo, la diaconia che Gesù Cristo ha reso carne attraverso la sua vita, che gli è assolutamente propria. E un ulteriore testo che vuole chiudere questa fase nella quale vediamo, fase cronologica primo terzo secolo, nella quale vediamo il legame stretto tra episcopi e diaconi, quello della tradizione apostolica. Da questo punto di vista sicuramente tutti voi lo avete, ma il testo di Enzo, quello dell'Enchiridion, è utilissimo, perché molti testi anche dell'età patristica sono inseriti e possono diventare evidentemente oggetto di riflessione, sia personale sia all'interno delle vostre comunità diaconali. E mi auguro che questa mia lezione possa essere una lezione che vi aiuti ancor più a contestualizzare quei testi che potete leggere, sia, ripeto, nell'Enchiridion di Enzo, sia a volte può capitare alcuni testi all'interno dell'ufficio delle letture o in altre occasioni. Vediamo quello della tradizione apostolica, il numero 8, l'ordinazione di un diacono. Alcune parole, alcune espressioni sono certo che le conoscete bene. Quando invece viene ordinato il diacono, perché precedentemente ha fatto riferimento all'ordinazione degli episcopi, quando viene ordinato un diacono si è scelto secondo quanto è stato detto in precedenza, cioè riferendosi anche ai ministri in generale, la loro fedeltà, la loro disposizione d'animo totale nei confronti di un servizio al Signore. Dice, secondo quanto è stato detto in precedenza, parimenti solo il vescovo imponga le mani come noi lo prescriviamo. Qui entra in una questione liturgica, dottrinale. Insiste sul fatto che per l'ordinazione del diacono l'unico ad imporre le mani è il vescovo, a differenza, come oggi ancora accade, a differenza delle ordinazioni presbiterali in cui anche gli altri presbiteri impongono le mani, perché il testo, sono questioni tecniche, a noi adesso non ci interessano, perché c'è una sottolineatura riguardo alla differenza di spirito, no? E di partecipazione del ministero diaconale rispetto a quello presbiterale. Infatti non è partecipe, ecco, vedete, non è partecipe del consiglio, no, scusate, nell'ordinare un diacono solo il vescovo imponga le mani, per il motivo che il diacono non è ordinato al sacerdozio, ma al servizio del vescovo per eseguire quanto sarà da lui comandato. È un testo che fa sintesi di questi primi tre secoli. Infatti non è partecipe del consiglio del clero, ma si prenda cura della amministrazione e indica al vescovo ciò che occorre, dato che non riceve lo spirito comune del presbiterio, di cui sono partecipi i presbiteri, ma quello che gli è conferito sotto l'autorità del vescovo. Perciò soltanto il vescovo ordini il diacono. Sul diacono il vescovo dica così: Dio che tutto creasti e ordinasti con la tua parola, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che tu mandasti per servire secondo il tuo volere e per manifestarci il tuo disegno, dona lo spirito di grazia, zelo e operosità a questo tuo servo che hai scelto per servire la tua Chiesa e presentare nel tuo santuario ciò che ti viene offerto da chi è costituito tuo sommo sacerdote a gloria del tuo nome. Fa che servendoti in modo irreprensibile e con coscienza pura possa conseguire un grado di ordine superiore e ti lodi e ti glorifichi per mezzo del tuo Figlio Gesù Cristo Signore nostro, per il quale a te gloria e potenza e lode con lo Spirito Santo ora e nei secoli. Amen. Ecco allora che questo testo rivela come i diaconi in questi primi tre secoli da una parte testimoniano, diciamo, siano strettamente legati alla figura dell'episcopo, nell'essere legati alla figura dell'episcopo hanno una funzione in qualche modo di amministratori, di responsabili di tutto ciò che è legato alla dimensione più sociale, più concreta, e nello stesso tempo hanno una funzione di carattere liturgica. In questo caso viene detto per servire la tua Chiesa e presentare il tuo santuario, ciò che ti viene offerto. Abbiamo anche altre testimonianze, come quella ad esempio dell'apologista Giustino, che ci parla dei diaconi come coloro che distribuiscono l'Eucarestia e la portano agli assenti. Alla fine della messa Giustino ci testimonia come dei ministri, in questo caso i diaconi, partivano e portavano l'Eucarestia a coloro che non avevano potuto partecipare alla celebrazione eucaristica. Questo è quello che noi, sono alcuni elementi che noi possiamo registrare nel terzo, dal primo al terzo secolo. Abbiamo visto una situazione abbastanza articolata e complessa che riguarda tra primo e secondo secolo, che riguarda l'organizzazione delle comunità ecclesiali con le sue diverse dinamiche. Importante per comprendere che cosa, come nel corso del secondo secolo le comunità cristiane procedono verso una strutturazione. Episcopi, presbiteri e diaconi, che non è frutto di una così semplice organizzazione umana, ma che viene vista questa struttura come figura di qualcosa che è del mondo divino. Ignazio ne è testimone. E alla luce di questa strutturazione noi vediamo come, secondo, terzo secolo, fino agli inizi del quarto, vediamo che cosa? Come il diacono è strettamente legato all'episcopo, con queste funzioni, quello dell'amministrazione, quello del legame, comunque dell'essere immerso nella quotidianità del sociale per poter essere, diceva prima il testo, voce e cuore, voce e animo del vescovo, del sorvegliante della comunità, per essere i suoi occhi, per essere le sue mani. Dal punto di vista liturgico, alcuni servizi liturgici vengono ad essere ricordati all'interno dei testi. Siamo quindi tra terzo e quarto secolo, assistiamo in questo momento ad una fioritura e alla crescita del potere del diacono. La comunità cristiana, ormai fattasi numerosa, si articola in gruppi e settori distinti. Terzo, quarto secolo, ricordate che cosa è successo? È un passaggio determinante. 313, la Convenzione di Milano, il cosiddetto Editto di Costantino, un momento in cui la Chiesa da religio illicita diventa religio licita. E può manifestare la propria, i cristiani possono manifestare la propria fede, ma soprattutto possono organizzarsi in strutture esteriori, in forme che sono presenti nel tessuto sociale, anche dal punto di vista di strutture fisiche. E proprio in questo contesto noi vediamo una crescita progressiva dell'autorità, del potere del diacono. Un caso particolare è Roma, la comunità di Roma, dove a Roma c'è il vescovo, ci sono i titoli, le parrocchie, venivano chiamate titulus, gestite dai presbiteri, e poi ci sono le diaconie, delle strutture. Da questo punto di vista, se qualcuno fosse interessato, ci sono due volumi editi dall'Istituto Patristico Augustinianum, uno proprio sulle diaconie dal punto di vista archeologico anche come strutture. Un altro invece è un grande convegno che è stato tenuto sul diaconato dal primo all'ottavo secolo. Le diaconie che cos'erano? Sotto certi punti di vista erano quegli empori della Caritas che noi in questi ultimi anni stiamo conoscendo delle nostre diocesi. Dei luoghi, dei punti di riferimento dal punto di vista caritativo, dal punto di vista dell'assistenza ai bisognosi. E proprio perché tali erano centri dal punto di vista economico. Il progressivo affermarsi delle diaconie, voi comprendete il motivo, in una società dove i poveri erano molti, diventano dei punti nevralgici della vita, del tessuto sociale. L'affermarsi progressivo di queste diaconie diventa un problema per i titoli, per le parrocchie. Progressivamente viene a nascere una sorta di conflittualità. E ecco allora che questa situazione non è soltanto la situazione di Roma, ma noi possiamo, o meglio, i concili di Elvira, di Arles e di Nicea ci testimoniano come come ci sia un timore che l'episcopo assumi una funzione, un'importanza eccessiva, e quindi cominciano ad essere presi provvedimenti per ridimensionare la figura del diacono, per ridimensionare la sua ministerialità. San Girolamo scrive, vedete, nella lettera 146 al presbitero Evangelio, guardate, leggere gli epistolari dei padri è molto interessante, perché dagli epistolari noi abbiamo la possibilità di cogliere tantissime dinamiche, tantissime questioni che a volte in un trattato, in un testo, nelle omelie non emergono. Invece l'epistolario è anche più leggero, perché in fondo uno legge ogni sera, magari così, legge un'epistola e lì si finisce, l'epistola è 2-3 pagine, mentre magari leggere un'omelia o dei testi dottrinali, teologici dei padri richiede un'attenzione superiore, no? Proprio nell'epistola 146 noi abbiamo qualcosa di interessante. Venga a sapere che un individuo è arrivato al punto di pazzia, Girolamo, da anteporre i diaconi ai presbiteri. Siamo nel IV secolo, tra IV e V secolo. Cosa ha preso a questo ministro addetto alle mense, alle vedove, da mettersi pieno di susseguo al di sopra di quelli che con le loro preghiere operano la consacrazione del corpo e del sangue di Cristo? Vedete, qualcuno potrebbe dire: ma lei, professore, è preconcetto, conflittualità tra presbiteri e diaconi, ma come? È importante far leggere i testi. E in questo testo, dove non c'è volontà di ricostruire una storia, ma soltanto che cosa? Il riportare un fatto, il raccontare, ecco che noi emerge con chiaramente, non emerge soltanto che un uomo ha voluto anteporre il diacono ai presbiteri. Questo magari veramente poteva essere la follia di un uomo. Ma ciò che è più importante, al di là del fatto raccontato, è il pensiero di Girolamo. È la visione ecclesiale che Girolamo aveva. È la comprensione del ministero diaconale, di quello presbiterale, che viene formulata da Girolamo, il quale dice: ma come è possibile? Perché è assurdo pensare una cosa del genere? Perché il presbitero è superiore in quanto consacra le offerte, il pane e il vino, che diventano il corpo e il sangue di Cristo. A Roma un presbitero viene ordinato su garanzia di un diacono. Qui è l'affermazione di protesta, no? È assurdo che a Roma si verifichi un fatto del genere. Ricollegate il discorso delle diaconie a Roma, è questo proprio il periodo. Ripeto, al di là del fatto raccontato, ciò che interessa è la riflessione teologica, ecclesiologica e su ministeri di Girolamo. Tra IV e V secolo, la lettera del 389, Girolamo morirà nel 430, se non erro, e in questo periodo diventa sempre più difficile il rapporto tra diaconi e presbiteri. L'Ambrosiaster alla fine del IV secolo scrive contro proprio le rivendicazioni di uguaglianza dei diaconi nei confronti dei presbiteri. Ecco allora che entriamo in una fase che ho definito di crisi. Con il IV secolo si assiste ad un impoverimento della figura del diacono. La comunità locale era crescente e si era organizzata col sorgere di altri ministeri e di organizzazioni laicali e religiose che avevano prelevato i servizi sociali anticamente propri del diacono. Sorgono opere stabili, sostenuti da chi ne ha la possibilità economica e può dare la garanzia di continuità. I diaconi ne rimangono fondamentalmente estromessi. Al diacono resta una funzione liturgica, in alcuni casi amministrativa, notarile, diplomatica. Diviene, in alcuni casi, uomo di curia, amministratore o legato, la figura dell'arcidiacono in qualche modo. E ovviamente, e qui concludo, ho parlato prima, Ignazio prima ci parlava della diaconia, della missione di Cristo. Al di là di questo processo storico, perché è stato un processo storico, quella diaconia che era affidata, era riconosciuta come propria del ministero diaconale, è interessante vedere come venga ad essere recepita un po' da tutta la comunità, permettetemi questa espressione, questa formulazione. Uno potrebbe dire, ma mannaggia, dice, vedi, noi uomini abbiamo in qualche modo rovinato un grande progetto di comunione, un grande progetto di bene. Sotto certi punti di vista sicuramente le nostre scelte, le scelte delle comunità cristiane del passato, hanno determinato l'impoverimento della figura del diacono, che grazie a Dio è stato riscoperto grazie al Vaticano II. Ma al di là di questo c'è la consapevolezza veramente che il Signore guida a provvidenza la libertà della Chiesa, e quella diaconia propria, quella missione che era propria dei diaconi, ecco che viene assunta da tutta la comunità. Uno degli esempi più significativi è la costruzione della Basiliade, della città dei poveri di Basilio. Quel servizio ai poveri, ai bisognosi, quella vicinanza alla realtà concreta e sociale non è più affidata a degli uomini, a delle figure, a dei ministri, ma diventa responsabilità di tutta una comunità che vive. Non so se sapete che cos'è la Basiliade, ma ad un certo punto Basilio costruisce una città dove al centro c'era in qualche modo l'ascolto della parola di Dio e l'assistenza ai poveri. L'edificazione degli ospizi vicino ai luoghi di culto, che caratterizzerà la tradizione monastica e tutta la tradizione medievale, e noi in Umbria ne abbiamo tante testimonianze, grazie ai nostri vescovi pastori, ha il suo fondamento proprio in quella visione della città dei poveri pensata da Basilio, dove lui ritiene come sia indispensabile che vicino ad ogni luogo di culto sia presente anche un luogo per i poveri, per accogliere i pellegrini, i poveri, le mense, per sostenere i bisognosi. E ovviamente questa diaconia, questa missione non è più riservata alla figura del diacono, come potevano essere le diaconie nel caso di Roma, ma è una responsabilità di tutta la comunità cristiana che vive in quella realtà e accoglie coloro che si trovano nel bisogno. Io concludo qui il mio percorso, e vi ringrazio dell'attenzione e spero, ripeto, di avervi fornito alcune chiavi di lettura per poter rileggere evidentemente la storia del diaconato nei primi secoli, per poter avere delle chiavi di lettura legate alla fioritura della figura diaconale e poi al progressivo impoverimento, che anzi preferisco proprio il termine impoverimento a quello di declino della figura del diacono e quindi della storia del diaconato. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero di esservi stato utile e vi auguro un buon proseguimento, un buon Natale, un buon inizio dell'anno.
Bene, grazie.